Diciannovesima domenica. Nella prima lettura siamo nel primo libro dei Re, capitolo 19, nei versetti da 9 a 13, di cui ascoltiamo il primo versetto. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Il monte Horeb, come sappiamo, è il monte dell'incontro con Dio, dove Mosè ha ricevuto la Torah, la legge e l'alleanza eterna con il Signore. Questo monte è ora l'ultimo rifugio di Elia. Nel deserto, infatti, Elia era in fuga e aveva pregato di poter morire per sfuggire alle minacce della regina Jezabele. Ma oltre a questa minaccia evidente, ve n'era un'altra più nascosta, quella di chi sente di aver fallito come profeta, perché la sua parola è stata sì, confermata dai fatti, come sul Monte Carmelo con il fuoco, come con la pioggia, giunta dopo la preghiera di Elia. Quindi, nei fatti, la sua parola è stata confermata, ma non ha generato nessun cambiamento nella mentalità del popolo, alimentata dall'idolatria dei regnanti. Vivendo questo fallimento che gli ha fatto implorare la morte nel deserto, Elia trova ora rifugio in una grotta di questo monte santo. Ed ecco che ascolta la voce del Signore che gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco cosa accade. Il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Il Signore non è in questi fenomeni che abbiamo appena ascoltato, il vento, il terremoto, il fuoco, questi fenomeni così spettacolari, così evidenti, che spesso venivano riconosciuti come manifestazioni divine. Ma il Signore non era in essi. Il Signore, al contrario, si manifesta in qualcosa che può apparire quasi inconsistente. Ed ecco, dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Il sussurro di una brezza leggera è una traduzione un po' così diversa dal senso letterale, che dovremmo tradurre così: voce di un silenzio sottile. Ecco la voce di un silenzio sottile, dall'ebraico kol demamah dakah, voce di un silenzio sottile. Ed è proprio questa voce che fa uscire Elia dalla grotta. Infatti abbiamo ascoltato come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. E questo ci dimostra che Elia era ancora rimasto timoroso dietro la soglia della grotta, ma ora eccolo che esce perché finalmente riconosce quella voce nella piccolezza e nella leggerezza di un silenzio che è quello che ci circonda forse. È il silenzio che parla, non il frastuono dei fenomeni appariscenti che ancora oggi spesso cerchiamo come prove dell'esistenza di Dio, no? Il silenzio sottile non è un muro, non è la negazione di un contatto, come spesso si intende. Il silenzio si intende come vuoto, vuoto di ogni contatto, di ogni relazione, di ogni parola. No, il silenzio di cui si parla qui è un respiro, è un soffio che parla, perché la parola di Dio è il suo respiro. Parola e respiro di Dio, verbo e spirito, sono una cosa sola e il respiro non fa rumore. Ecco perché Elia impara ad ascoltare ora e ci insegna a porci all'ascolto della voce di un silenzio sottile. Perché il silenzio deve essere ascoltato. Ed ora siamo nella lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, di cui leggiamo alcuni versetti. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto e le promesse. A loro appartengono i patriarchi. Da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Vi è una intensità veramente straordinaria e molto profonda in questo testo, che dovrebbe farci riflettere su quelle che sono invece spesso dei giudizi nei confronti delle nostre radici nell'ebraismo, che viene considerato come un tradimento della fede. Ma in realtà, ecco che cosa accade. Questa contemplazione di Paolo ci aiuta ad ascoltare meglio e ad aprire gli occhi. Il popolo eletto da Dio per portare nel mondo il Messia, che noi chiamiamo, secondo il greco, il Cristo, questo popolo porta dentro la sua storia una ferita profonda, non avendo riconosciuto in Gesù di Nazaret il Messia atteso. Questo popolo si è privato di quella pienezza che avrebbe ricevuto nel riconoscere che le promesse fatte da Dio ai patriarchi si sono compiute proprio in colui che è stato rifiutato. La confessione di Paolo, perché di una confessione si tratta, di questa sua ferita profonda, la confessione di Paolo della sua partecipazione alla ferita del suo popolo, considerato anatema, cioè condannato, è una testimonianza di vera carità cristiana che riflette la natura reale di quella ferita che Gesù stesso ha assunto nel suo corpo, perché attraverso questa sua assunzione il suo popolo non è più separato da lui, anche se lo ha rifiutato, ma è in lui. E dentro questa ferita che l'ha accolto e lo custodisce nella speranza dell'amore. Ed ora eccoci nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti da 22 a 33. Ecco il primo versetto. Gesù sul finire della notte scende dal monte in cui si era ritirato per restare in quella solitudine che aveva ricercato, e ecco che cosa vede. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Ecco, che cosa significa camminare sul mare? Non vi è nulla di magico, è anzi la manifestazione concreta di come il Signore attraversa il mare agitato della storia umana e ci insegna a farlo con Lui e come Lui. Ed ecco subito dopo la reazione dei discepoli. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Ecco, la reazione dei discepoli non ci è estranea e comprensibile, anzi, perché molto spesso non siamo in grado di riconoscere il Signore in questo suo modo di essere in mezzo a noi, come ora qui e in mezzo alle onde del mare, senza essere coinvolto dal disordine che lo circonda, dalla violenza di queste acque, come se nulla fosse. Questo suo cammino sulle acque agitate è per noi una lezione di vita. La concretezza visibile di questo suo camminare fra le onde del mare, come su un terreno sicuro, senza sprofondare, ha sconvolto i discepoli, tanto che lo credono un fantasma, un essere che, appunto, senza corpo non rischia di affondare. Ma la risposta di Gesù è molto chiara: «Sono io, non abbiate paura». È un incoraggiamento a riconoscere la sua presenza reale là dove a noi sembra impossibile. Ed è così che Pietro chiede una prova e gli dice: «Se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». E questo accade. Accade davvero ciò che pareva impensabile. E Gesù dice a Pietro: «Vieni». E Pietro cammina sulle acque verso Gesù. Ma ecco, il vento gli fa paura. Il vento gli fa temere di cadere e quindi di sprofondare. Ed è questo che accade realmente, non a causa del vento di per sé, ma a causa della paura, cioè della mancanza di fiducia. E il suo grido, il grido di Pietro, è quello di ogni uomo in difficoltà in questa situazione di mare tempestoso, quando dice, grida: «Signore, salvami!» E Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Ecco, è il dubbio di Pietro. Il dubbio di Pietro non riguarda la capacità o meno di camminare sull'acqua senza affondare, ma riguarda l'autenticità della fede nella presenza reale del Signore, là dove ci sembra impossibile che ci sia, nel turbamento che ci circonda, come mare agitato. E ci chiama invece il Signore a seguirlo proprio così, senza timore, senza dubitare, di una verità che è sempre difficile da accettare. Il disordine del mondo in cui viviamo, infatti, non può e non deve impedire il nostro cammino verso il Signore, seguendo le sue stesse orme sui passi di colui che è venuto a guidarci, non come chi dà indicazioni dall'alto, ma come chi invita a fare come lui, secondo il suo esempio, non quello delle tempeste che ci circondano. Perché la realtà agitata e tempestosa della storia non è definitiva. Lo è invece la nostra prossimità con colui che apre la porta alla pace per chi la accoglie nella barca, per chi lo accoglie, per chi accoglie lui nella barca della propria vita.